assurdo proprio questo contrasto, avere dunque una razionalità che non può capire e non può conoscere e ricevere il Signore. Poi avere un errato senso della giustizia e dell'amore. Abbiamo sviluppato questo, non voglio mangiare del tempo a rivangare ciò che abbiamo detto, perché penso che ci sia la cassetta chi potesse interessare questo argomento di approfondirlo. Non dico niente di nuovo quando dico che l'uomo della strada, quando gli parliamo, sono i due assoluti più grandi del Signore, l'amore e la giustizia, non ne capisce niente, non condivide niente. Parliamogli dell'amore di Dio, è un'assurdità. Parliamogli della sua giustizia, ancora è proprio agli antipodi. L'uomo che non comprende queste cose, non può capire queste cose. Mi fermo qui per sottolineare ciò che avevamo detto, perché abbiamo sviscerato un pochino questi fatti. Ebbene, questi ostacoli sono tutti degli aspetti che non dipendono dall'uomo, ma da un fatto creazionistico, come abbiamo detto. Noi siamo stati creati così. La mia intelligenza, che è ottenebrata, cioè che non può capire niente della rivelazione di Dio, non ne sono responsabile. È un cervello che ho ricevuto così, abbiamo ricevuto così, le inclinazioni, gli istinti e così via. Ma perciò dobbiamo dire che i veri ostacoli di cui noi ne siamo responsabili sono degli altri, e cercheremo di considerarli appunto in questa seconda parte. Bene, primo, individuiamo anzitutto il principale degli ostacoli che ha l'uomo, che incontra l'uomo naturale, a beneficiare appunto della grazia. Vedremo poi che da questo primo ostacolo che ora andiamo considerando, vedremo che poi da questo dipendono tutti gli altri, perché sono susseguenti, sono come dei rami di un albero che getta i suoi rami. Vediamo proprio le altre cause. Dalle scritture noi apprendiamo che il Signore non ha creato anche il male. Il Signore non è il creatore del male, no, non è stato. Agostino, il famoso Sant'Agostino, elabora molto bene questo concetto e dice che per principio essenziale il Signore non può essere l'autore di ciò che è vero, giusto e buono, ed essere anche l'autore di ciò che è male. Ed è giusto, questa riflessione è molto giusta. È per concetto di fondo che non può essere il creatore anche del male, ma che esso è stato generato da una creatura perfetta. Da dove viene il male esistente, cioè il peccato in sé con tutte le sue manifestazioni? Viene da un essere creato, che era già stato creato, perfetto e straordinario. Qui so che non sto dicendo niente di nuovo, perché la personalità di questo cherubino che è diventato poi Satana è conosciuto anche nel mondo. A volte si leggono degli articoli di giornale in cui il mondo sa tutto, non crede a niente, ma le cose le sa. Sa che c'è l'anticristo, sa che ci verrà il giudizio, le sanno tutte queste cose. Ed ecco la responsabilità dell'uomo, che sa, ma non crede. Sa, ma non si piega. Quindi vedete, a me tocca molto quando nei giornali si incontrano di questi articoli che sono tipicamente biblici, e in genere sono persone che non sono nate di nuovo. È la dimostrazione che Dio ha parlato, l'uomo ha sentito, ma si è tappato le orecchie e non ne vuol sentire. Stiamo riflettendo sulle responsabilità che l'uomo ha, l'uomo che non beneficia della grazia. E cominciamo a delineare che sono delle responsabilità veramente che pesano e che dipendono da una volontà malvagia in qualche modo, consapevole o no. Bene, questo è il fatto. Allora, il male consiste nell'orgoglio che è nato nel cuore di questo essere meraviglioso, straordinario, in bellezza e in sapienza. Io non ho chiesto prima, lo sappiamo, vorrei piacere che la lettura dei testi fosse fatta sulla vecchia riveduta e non sulla nuova, perché la nuova con la nuova sono stati mangiati dei termini che a me ha fatto dispiacere siano mangiati. Allora, leggiamo il primo, non so chi ha detto la lettura, Isaia, capitolo 14, versetti 12 e 13. Isaia, capitolo 14, versetti 12 e 13. Ascoltiamo questo primo passo.
Come mai sei caduto dal cielo, astro mattutino, figliuolo dell'aurora? Come mai sei atterrato tu, di calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo e leverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Io mi assiderò sul monte dell'assemblea
costituiscono il principio e la fine di Satana, cioè l'origine è... Allora, in Ezechiele, nel capitolo 28 di Ezechiele, è descritto come nasce Satana, e là abbiamo questo cherubino, questo essere sapiente che era a palazzo, era nel regno di Dio, nella zona della gloria di Dio, era nella casa di Dio, e il profeta lo descrive ampiamente questo, paragonandolo metaforicamente al re di Tiro, e là abbiamo l'origine della caduta. Qui in questo capitolo 14 invece abbiamo la caduta finale, qui c'è la descrizione della condanna di Satana, e allora gli dice tu hai detto io salirò in cielo e leverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Vediamo che cos'era questo essere grandioso che aveva avuto niente meno che l'onore di essere a palazzo, per palazzo intendo la casa di Dio nel regno della gloria, non era stato sufficientemente contento, voleva di più, ha concupito il trono di Dio stesso, io metterò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. E qui questo che cos'è? L'orgoglio. Là nasce il primo peccato, la prima forma o la prima manifestazione del peccato. In quel momento è stato creato il più grave dei peccati, è stato creato appunto l'orgoglio. Avendo poi Satana inculcato questi geni in Adamo, l'orgoglio è diventato una componente che domina tutti gli uomini. Guardate che la traiettoria è rapidissima, non ci sono tanti anelli, non sono tante balze da sommare. Cioè, questo essere perfetto non si è accontentato della perfezione, ha concupito la gloria di Dio e da i natali crea il male. Se andiamo a ritroso dall'uomo, l'umanità, la storia, risediamo, voler cercare di identificare dov'è e dove nasce, dove c'è la prima scintilla del male, la prima scintilla del male è nel cuore di un essere perfetto che ha creato, ha dato i natali a quello che è, al peccato che la cui origine si chiama orgoglio. La prima manifestazione, i primi vagiti del peccato sono l'orgoglio, questo è il grande fatto. E per questa ragione, allora, normalmente l'uomo naturale è un figlio di Satana. Non so cosa accade a voi quando testimoniate del Signore Gesù, ma molte volte quando mi capita appunto di testimoniare, non posso evitare di dichiarare che l'uomo è figlio di Satana, e qualche volta vorrebbero anche graffiarmi la faccia. Come figlio di Satana io, che sono così bravo? Ma non si intende dire che gli uomini sono figli di Satana per natura, che li abbia creati Satana. Satana non ha creato un bel niente. Ma sono stati creati da Dio, ma hanno i geni di Satana, cioè i geni che Satana ha creato in sé, inculcando, inoculando in Adamo questi stessi geni. Adamo ha gli stessi geni di Satana, ne è un discendente morale. Noi siamo per natura discendenti di Satana, non nel senso creazionistico, ma nel senso morale del termine. Questo va compreso. Nel senso appunto che abbiamo i suoi stessi geni, e l'uomo è motivato e dominato dallo stesso orgoglio. Che cos'è che muove l'umanità? Che cos'è che fa le guerre? Che cosa che fa le lotte, i crimini, eccetera? L'orgoglio. Tutto, alla base di tutti i crimini c'è l'orgoglio, cioè questa volontà di diventare più degli altri, di essere. L'orgoglio così ha messo subito l'uomo in ribellione e in contesa col Signore. Questa prima scintilla, questi geni inoculati nell'uomo, ha messo nell'uomo il concetto di ribellione e di contesa col Signore. L'uomo è in lite con Dio, la creatura è in lite. Ma quante volte la gente alza il pugno e dice: ma se ci fosse un Dio, guarda qua. Ecco, non è per crassa ignoranza, ma è ribellione e contesa. Perché? Perché è stato accecato, non vede la verità, non vede la luce. Perché nella misura in cui l'uomo apre gli occhi, adora Dio. Noi c'è stato un culto questa mattina veramente unto, le preghiere erano colme di sentimento di gratitudine ed adorazione. Da dove è venuta questa adorazione? Dall'illuminazione, dalla luce. Noi eravamo in una pozzanga, noi eravamo ciechi. Dicevo il fratello che mi sta accompagnando mentre si veniva qui in macchina, consideravamo conversando proprio lo splendore, l'eureka, quando è esplosa questa luce, quando si è spalancato sovrasti e che lo sia signore. Non è d'accordo, io sono un uomo libero, non voglio niente sopra di me. No, c'è un Dio che ti sovrasta. Tu non saresti se questo Dio non fosse là e non ti avesse creato. Questo è il grande. L'uomo concupisce anch'egli come discendente di Satana, morale, avendo i geni di Satana, concupisce la gloria di Dio e fa di se stesso un Dio. Non lo sa l'uomo della strada che magari fa il volontariato, fa elemosine, magari adotta un trovatello, eccetera. Ebbene, egli concupisce Dio, vuole essere, è Dio di se stesso, non si è mai sottomesso a lui. Poi non accetta soprattutto di essere un colpevole graziato. Ah, questo qui è proprio una cosa che non può tollerare. Come? Io un colpevole? Non ho mai ucciso, non ho mai rubato io, quindi non sono colpevole. L'uomo, per l'orgoglio inculcato da Satana, non può accettare di essere un colpevole graziato. Evangelizzare, troverete che la gente è come un'anguilla, sono come delle anguille. Gli scivolano sempre via di mano, perché mai ammettere, sì, io ho peccato. Vedremo poi invece che la convinzione di peccato è una convinzione che opera lo spirito a livello universale. Ed è interessante questo fatto, proprio questa ripulsa. L'uomo per natura rinnega, non accetta di essere un colpevole a cui è stato fatto grazia. Perché se è stato fatto grazia, allora ha una responsabilità morale. Sei stato perdonato. No, io non sono stato perdonato un bel niente, io sono a posto. Questa è vedete come stiamo considerando la prima causa, che è l'orgoglio che ha creato Satana, che poi è scivolato nell'umanità, e l'umanità vive di questi geni d'orgoglio con tutti questi frutti. Ma spronato dall'orgoglio, l'uomo nella sua astuzia riesce persino a nascondersi, l'uomo in questo suo orgoglio riesce a nascondersi dietro a tanti atti di umiltà anche. Parlavo poco fa, dicevo che gli uomini sono come le anguille, cioè non vogliono essere imbrigliati dal Signore, presi di petto dal Signore, chi sono io e chi sei tu. Questo confronto fra Dio e l'uomo che vuole, preferisce fare l'anguilla, come dicevo, nascondersi dietro dei paraventi che non stanno in piedi perché sono invenzioni di cartapesta. In realtà queste cose dietro cui si nasconde sono dei grandi atti di ipocrisia. È diventato un grande ipocrita. Sa come Satana è padre della menzogna, è chiaro che i discendenti sono dei grandi ipocriti. L'uomo, per vie naturali, anche il più sincero, è un grande ipocrita. Lo è, ma anche inconsapevolmente, direi, perché è proprio una questione naturale. Come il cane ha una natura sospettosa, appena sente un fruscio abbaia, perché è la sua natura, così l'uomo è ipocrita perché è figlio della menzogna. È costituito sulla menzogna. Provate a specchiarvi e vedrete cose spiacevoli di voi stessi se starete bene davanti allo specchio del Signore. Per esempio, di fronte al Vangelo che non lascia scampo o conversione o perdizione, perché l'Evangelo di Gesù non lascia scampo. O conversione o perdizione. L'uomo che non si converte è perduto. Non va in perdizione. È perduto. È nato perduto. Tante volte viene chiesto, dice, ma cosa deve fare un uomo per perdersi, essere perduto? Niente, gli basta essere un uomo, è già un perduto. Tu sei perduto, non comprendo, parlavamo della cecità prima. L'uomo non ha bisogno di far niente, l'uomo che è salvato è perduto. Non è perduto per ciò che fa. Non è mai ciò che fa che porta l'uomo in perdizione, per niente. Ma l'uomo è in perdizione per ciò che è, ed è diverso. Io sono un uomo, dunque sono un perduto. E l'unica porta aperta che ha, l'unico spiraglio che ha l'uomo è di incontrare, di ascoltare il Signore. L'unico rischio che corre è di essere salvato. Il rimanente è tutto statico, tu sei nato morto e vai in perdizione. Fine della trasmissione. Finché non entra la grazia, se tu sarai tanto, avrai quel minimo di onestà, di porre ascolto a questo Dio che parla nella persona del Signore Gesù. Questo è il grande fatto. Allora, essi dicono, è presuntuoso affermare con certezza che siamo stati salvati. Voi sapete bene che quando noi testimoniamo, io sono salvato, ma questa è una presunzione. Ah, ma lei è un presuntuoso. Perché? Perché non ci è permesso che noi prendiamo in parola, poniamo fiducia. frutto del Vangelo non viene digerito, l'anguilla scivola ancora via, tenta ancora di scivolare via. E dicono, e allora gli aborigeni che non hanno mai udito queste cose sono tutti perduti? È impossibile, dicono. E danno pronta la loro ricetta però, sì, è chiaro. E davanti, dopo l'essere impossibile, c'hanno una bella ricetta loro, sempre da anguilla, come dicevo, per giustificare questo fatto. L'importante, dicono, è comportarsi bene, secondo coscienza. Poi il Signore ne terrà conto, ecco, che si attira su ciò che faccio. Perché non hanno capito che tu non sei perduto. Tu puoi fare 100.000 crimini e farne anche uno, sei sempre perduto. Anzi, poi l'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, dice tu puoi cavarti la pelle per gli altri e sarai sempre perduto. Non comprendono che il Signore non gli serve niente quello che hai fatto tu. Perché? Perché dal momento che tu calpesti ciò che lui ha fatto, ha ammazzato il suo unico figlio per vestirti e tu pretendi di vestirti meglio di quello che ha fatto lui. Ma ci rendiamo conto? Ci rendiamo conto l'uomo che vuole presentarsi a Dio con le sue buone opere, con i suoi vestiti, con i suoi meriti? È ficcare un dito in un occhio al Signore. È uno sporcare il suo trono di santità. È un calpestare il sacrificio del suo diletto unigenito. Ma è proprio questo, questa gente che dice che il credente è un presuntuoso, perché ha qualcosa di meglio. E questo qualcosa di meglio sono le sue opere, i suoi sforzi. Altri poi dicono sono cose troppo grandi e profonde che lascio ai sapienti. E qui vedete quale apparenza di umiltà. È in realtà quanta stupidità. Come se l'Evangelo fosse difficile da capire. È difficile da accettare, non da capire. L'Evangelo si capisce bene, ma è difficile con un cuore malvagio accettarlo. Ecco dove cominciano le responsabilità dell'uomo che sa, vedremo, l'uomo sa e capisce, ma rigetta. Ed è questa la colpa che il Signore attribuisce all'uomo. E dietro questo apparente buon senso c'è un malvagio e nascosta forma di rigetto. Dietro questi discorsi c'è un malcelato modo di rigettare il Signore. Intendo, l'uomo rigetta Dio illudendosi di far credere che lui non rigetta niente, ma che non lo può capire, non lo può accettare per il buon senso da cui è assistito. Questa è la malvagità, arriva a questa, la malvagità di Satana. C'è qualcosa poi di ancora più sottile dell'orgoglio. È più logico per lui che la vita bisogna meritarla, che con una vita di preghiere, con delle buone opere, dei sacrifici e delle sofferenze meritorie. Allora per lui va bene. Che Gesù sia morto per i tuoi peccati non va bene, non soddisfa. Ma che io debba meritare, facendo i miei sacrifici, con le sofferenze, con le preghiere, dando i santuari, facendo tutte quelle opere pietistiche e religiose, allora questo soddisfa, questo dà una certa soddisfazione. E con questo ecco affermarsi il religiosismo, che è l'inganno più sottile che abbia partorito Satana. Che cos'è la religione? La religione è l'inganno più sottile che miete più vittime di tutti gli altri. Perché? Perché illude l'uomo. Io, se sarò bravo, se dirò 10.000 preghiere, il Signore mi accoglierà. Se ne dirò 20.000, mi dirà anche bravo. Perché ne sono mica solo 10.000, sono 20.000. Questo è un inganno. La religione illude l'uomo di meritare, di potersi presentare davanti a Dio con delle credenziali che non sono il Vangelo, che non sono il sacrificio del Signore Gesù, ma sono gli sforzi dell'uomo, i suoi sforzi. Proprio quelle virtù, notiamo, proprio quelle virtù che di fronte a Cristo l'Apostolo Paolo ha dichiarato che sono tanta spazzatura. Voi ricordate la lettera ai Filippesi, cosa dice l'Apostolo Paolo? Dice tutta la sua, il beniaminita fariseo che era Paolo, pronto ad osservare la legge in modo farisaico, egli ha detto che quello che credeva che fossero le sue virtù sono diventate tanta spazzatura. Leggiamolo, Filippesi capitolo 3, versetti 6 a 9, perché è un testo questo straordinario, straordinariamente illuminante. Filippesi capitolo 3, versetti 3, versetti 6 a 9.
Quanto allo zelo persecutore della Chiesa, quanto alla giustizia che nella legge irreprensibile, ma le cose che mi erano guadagni io le ho reputate danno a cagione di Cristo, anzi a dire il
posto giusto era proprio questo fariseo. Ma che cosa dice? Aveva delle convinzioni profonde che lui era sulla strada giusta. Dice, ma le cose che mi erano guadagno, io le ho reputate un danno, tanta spazzatura a fin di guadagnare. Quindi il meglio che dà, che offre la religione è spazzatura agli occhi di Dio, perché dice al fin di guadagnare Cristo. Cioè, se da un lato abbiamo tutto il ritualismo religioso, tutte le credenze religiose, e dall'altro lato abbiamo Cristo che muore in croce, ebbene tutta questa virtù dell'uomo organizzata dalla religione, dice, è spazzatura, dice, confronto a Cristo. In questa convinzione è entrato l'Apostolo, e per questo l'Apostolo Paolo si è convertito al Signore. Anche lui ha avuto bisogno di convertirsi, come ognuno, ogni uomo oggi ancora ha sempre bisogno di convertirsi. Ma l'orgoglio che genera diffidenza, ribellione, non tollera che vengano disprezzate tutte queste virtù. Un uomo che ha vissuto a fare delle buone opere, che ha vissuto dando il suo denaro ai poveri, che ha fatto tante preghiere, visitato tutti i santuari, eccetera, a un certo punto gli deve arrivare il Vangelo e dire, guarda, questo Cristo si è stato ingannato, non serve proprio niente per il Signore. Questo gli distruggi la casa. Questo qui dice, ma tu mi annienti. E allora ecco l'orgoglio, dice, non è possibile che io sia arrivato a 30, si è parlato del paralitico di 38 anni, che sia arrivato a 38 anni, 50 anni, 70 anni, e sono ancora così, cieco, morto. No, non è possibile. Ancora l'orgoglio. Non è possibile. No, è possibile, è vero. È vero. Io ho conosciuto da giovane predicatore, qui nell'Emilia, ero nella zona di Parma, e si predicava l'Evangelo, si era convertito una famiglia di agricoltori, le famiglie un po' patriarcali di un tempo in cui c'erano due fratelli sposati con figli, c'erano con i nonni e così via in casa. Quando l'Evangelo arrivò in quella casa si convertirono gli sposi e si convertì anche la nonna, aveva 75-80 anni, giù di lì. E io ricordo sempre questa donna che viveva nella chiesa prima di conoscere il Signore, e proprio per l'età che aveva, sapete cosa, io ero molto giovane, venivo da Piacenza in bicicletta a predicare l'Evangelo lì, ebbene questa donna anziana mi diceva, io sono vecchia, diceva, però ho una grande zelo, una grande gioia di essere il primo vero credente ad essere seppellito in questa paese. Guardate che cosa vuol dire la gioia della luce. Avevo quasi 80 anni, ma ha conosciuto la grazia, è esplosa la luce nei suoi occhi, nell'anima sua. E in questi giorni sto facendo un'altra esperienza analoga, spero di non rubare troppo tempo a questi accenni di tipo storico, ma che sono molto illuminanti. Sono due anni che nella nostra assemblea a Modena siamo visitati da una signora che ha circa 80 anni, una donna molto colta, preparata, molto pulita, linda, intelligente, gentile, una persona deliziosa proprio. E sono due anni, ha preso subito la sua Bibbia, frequenta tutte le riunioni di preghiere, l'altro e tutto, e prende appunti, quando il predicatore ha dato un messaggio che secondo lei ha capito bene, va e parla, tante volte è venuto a farmi delle domande, eccetera. E io non sono mai entrato, sono due anni mai entrato nella sua esperienza personale, ma un paio di mesi fa lo Spirito del Signore, lei mi è venuto a ringraziare per un messaggio che avevo dato, allora lo Spirito del Signore mi ha detto, provo a parlare un po' più intimamente. Allora ho detto a questa signora, ma senta un po', sono due anni che lei ascolta il Vangelo della grazia e della salvezza, e vedo che capisce anche, dico, ma che cosa ne ha fatto del Signore? In che relazione è lei col Signore? Si è fermata lì, si è bloccata, mi ha guardato in faccia, dice, ma vede, sto aspettando il Signore. Sta aspettando il Signore, le ho detto. Ma è lui che sta aspettando lei, che cosa vuole? Ha ammazzato il suo figlio per lei, lei aspetta lui. Ma che cosa vuole, che rovesci il mondo il Signore? L'ha già rovesciato quando ha ucciso il Signore Gesù. E lei sta aspettando. Ora, perché io ho detto questo? Perché appunto, se non viene l'illuminazione, non è una questione di intelligenza, è una questione di cuore. Tutti i libri parlano del cervello, la parola parla al cuore. È il cuore che non hai pronto, e lei va a tirare fuori, perché è intelligente, è preparatissima, questa donna molto lucida, malgrado i suoi oltre 80 anni, e ecco, lei sta aspettando il Signore. E mi sto chiedendo che cosa sta aspettando. È lui che aspetta te, che Ebbene, così il rifiuto della grazia è un'esigenza della loro, secondo loro, questa gente, ho fatto un elenco di cose che asseriscono, la mia intelligenza e la mia coscienza non mi permette di accettare quella stupidaggine che si chiama il Vangelo. Infine, stringi, se vogliamo, perché noi abbiamo elencato delle cose davanti alle quali appunto l'uomo della strada cieco non può capire, non può afferrare, ma sempre, come abbiamo detto nella riunione precedente, sempre perché l'intelletto umano è pazzo davanti alla logica di Dio. È una logica diversa, sono due mondi diversi, l'abbiamo però esaminato nella riunione precedente. Ebbene, abbiamo detto fin qui che la prima cosa che tiene l'uomo lontano dal Signore è l'orgoglio. Ma consideriamo ora come l'orgoglio determini altre cause. L'orgoglio è soltanto la base, è l'essenza di ogni forma di peccato. Ma vediamo cosa produce ora, cambiamo pagina, che produce ora l'orgoglio. Secondo punto allora, le prime due, sono due frutti in altre parole, sono cose che si supportano reciprocamente. E sono la tradizione e il conformismo. I primi due frutti dell'orgoglio sono la tradizione e il conformismo. Sono due fatti, due realtà che sono proprio prodotte dall'orgoglio. Satana è riuscito a staccare l'interesse dell'uomo dal comandamento del Signore. Ha staccato l'interesse dal comandamento del Signore. Per inculcarne l'interesse per la tradizione. Abbiamo parlato della religione. Ora vediamolo come tradizione, che non soltanto la religione che lega l'uomo, lo lega in quale modo? Per tradizione lo lega. Ha distolto l'interesse per il comandamento di Dio e l'ha attribuito, accreditato alla tradizione degli uomini. Questo fu il più grave peccato di Israele e di ogni fariseo, perché è per tradizione che Israele faceva le cose, ma non aveva nel cuore il Signore. E così questi bravi cattolici che vanno in chiesa la domenica, si battono il petto, fanno le offerte e così via, perché lo fanno? Perché l'ha fatto suo padre e sua madre, e perché l'ha fatto suo nonno e sua nonna. E allora cosa lo faranno i suoi figli e lo fanno i suoi nipoti? Ecco la tradizione. In carrozza, per tradizione, dritto all'inferno. Perché? Perché non c'è niente nel cuore. E questo è il grande fatto. Non c'è stato un incontro col Signore, non c'è stato un ravvedimento. Oggi, davanti alla grazia, molti dicono, è interessante quello che voi dite, ma voglio seguire la religione dei miei vecchi, non posso offendere i miei vecchi, ecco per tradizione, ma c'è una ragione poi ancora più sottile, questa dei vecchi. Che cosa c'è dietro a questa follia? Io non posso venire meno alla religione dei miei vecchi. C'è questo fatto, l'orgoglio di non accettare assolutamente di avere sbagliato tutto nel passato. Se andate a frugare la realtà per cui un uomo di 50 anni o di 60 che si aggrappa a suo padre, che magari vive ancora, e dice non posso turbare mio padre, che cos'è? Perché questo la direbbe lunga, siccome io sono arrivato a 60 anni e non ho niente, ho sbagliato tutto. No, per carità, è spaventato, è tutto lo spavento, dice io ho sbagliato a 70 anni, 60 anni. Non è possibile, non ci penso neanche. Guai a me se avessi sbagliato. Invece non comprendono che il Signore vuole della gente che gridi a Lui, che riconosca, Signore, sono sull'orlo della fossa, ma ho capito che Tu sei il mio Dio, ho capito che Gesù, Tu hai dato il Tuo Figlio per lavare i miei peccati. Questo che il Signore cerca, no? L'orgoglio, non è possibile. Possibile che mio nonno, così brava persona, che diceva il rosario tutte le sere, impossibile che sia per tutti. Allora, siccome queste cose sono impossibili, allora non è vero. E così si rigetta l'Evangelo. Perché la tradizione ha imposto così. È vero o no? La seconda autorevole autorità è il conformismo. Naturalmente, tradizione e conformismo sono un pochino le due facciate della stessa moneta, perché sono un po' la stessa cosa. Ma qui, diciamo che il rispetto e il timore che il creatore si aspettava gli è stato sottratto ed è stato attribuito all'uomo. Eccola che cosa ha fatto appunto il conformismo. Il conformismo è questo spirito di volermi conformare a quel che fanno tutti. Io devo fare quel che fanno gli altri, se no sono il pesce fuor d'acqua, se no mi rendo ridicolo io. Fanno tutti così. finito Dio, Dio lo aveva gettato nella spazzatura, e adesso però il mio Dio è l'opinione degli altri. Ecco la necessità del conformismo. L'onore, il rispetto e i favori degli uomini sono tanti importanti che l'uomo disprezza Dio per compiacere l'uomo, e per questo è costretto a fare soltanto ciò che fanno tutti e non fare mai ciò che non fa nessuno. Ecco che cosa ha inculcato Satana nell'uomo. Ecco cosa pensa il cervello stupido dell'uomo che non è illuminato dal Signore. Pensa che bisogna onorare gli uomini, pensa che bisogna fare quello che fanno tutti, guai a fare qualche cosa che non fanno gli altri. Dobbiamo camminare tutti insieme, fare la globalizzazione anche spirituale, è vero? Il fatto della globalizzazione. Dobbiamo essere tutti uguali, e questo è un messaggio satanico. Il Signore invece chiama gli uomini ad uno, quando sei a casa tua, solo, nel tuo letto, quando i tuoi peccati pesano come un macigno sulla tua coscienza, è là che il Signore ti chiama, è lì che ti guarda negli occhi, è lì che fruga nelle pieghe del tuo cuore, della tua coscienza, è là dove ti vuole. Il moltitudinismo è satanico. Ma Dio cosa fa? Cosa ha detto Gesù? Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinunzi a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Così disse Gesù. Altro che moltitudinisti. Noi cattolici o noi protestanti? No. Io e Dio sono noi due. E io mi devo scontrare personalmente. Le cose, e quali sono le cose che oggi fanno tutti e che non fa nessuno anche? La cultura del nostro tempo è ateistica, anche se c'è molto religiosismo nel nostro mondo. La cultura del nostro tempo è ateistica. Ha cominciato come un ateismo di tipo politico, è diventato un ateismo di tipo scolastico e religioso. È un ateismo crasso, radicato. Questo, l'ateismo, è la cultura. Mi stupisce come possono certi prelati convivere con un ateismo così, e lo sopportano. Badate bene che gli stessi prelati sopportano questo ateismo. C'è una degenerazione terrificante, siamo proprio alla fine del mondo, fratelli e sorelle. Il Signore sta per giudicare il mondo. Pensate soltanto il Papa attuale. Il Papa attuale che, mentre l'Apostolo Paolo, il Signore dice ti ho chiamato, ti ho mandato perché tu strappa gli uomini dalla potestà di Satana a Dio, che si convertano a Dio, il Papa attuale li ha radunati ad Assisi e ha detto siete tutti bravi, tutti buoni. I tribali facciano il loro balletto, ha fumato il calumet della pace con i buddisti, con l'Islam, con tutti, siete tutti bravi, andate pure, il vostro Dio va sempre bene. Si convertano. È vero che è scritto nel libro degli Atti, che si convertano dalla potestà di Satana a Dio, e senza conversione non c'è salvezza. Allora va tutto bene. Allora assolutamente il Vaticano è uno Stato come tutti gli altri di questo mondo, è un politico come tutti gli altri, ma non assolutamente non un uomo che presenta il messaggio di Dio. È un messaggio. Allora, tutti viviamo in un mondo ateistico e gli sta bene, e gli va bene, e è condiviso, perché non può fare diversamente. Perché non può fare diversamente? Perché si accontenta di un'etichetta cristianesimo e non c'è Cristo. Perché ormai il mondo è in mano a Satana, totalmente, spudoratamente satanico, che ce ne rendiamo conto. Ma no, vediamo che gli stessi rappresentanti di un religiosismo morto di tipo cristiano finirebbe ucciso anche lui. È costretto, l'ateismo si è imposto. Allora, se dobbiamo rifare il conformismo oggi, noi facciamo ciò che fanno tutti e non facciamo mai quello che non fa nessuno, anche noi siamo costretti. Allora, ci faremo costringere a questo mondo o grideremo fino in fondo il Signor Gesù è il Salvatore del mondo e senza di Lui non c'è salvezza. E per contro, nessuno lo ama e lo teme come si aspetta. E Satana è riuscito persino a seminare la vergogna di Dio, talvolta anche nei reali figliuoli di Dio, nei veri credenti. Quindi è una specie di confessione che sto facendo anche. Non vi è capitato, fratelli, dovervi umiliare in preghiera davanti a Dio e dire: Signore, non ti ho onorato oggi, mi trovavo in quel gruppo, è uscito questo argomento e io, per non cadere nel ridicolo, non ti ho reso testimonianza? Non è mai capitato? A me è capitato, lo dico umilmente, è umiliato, lo dico, ma questo sto dimostrando quanto è vero ciò che vi sto dicendo questa mattina, che Satana è riuscito a inculcare addirittura in certi credenti la vergogna di Dio. Perché oggi mettetevi in fila, andate in un autobus, in uno scompartimento del treno, io viaggio molto in treno e si sto belle ore e delle ore insieme alle stesse persone, quando esce il fatto di Dio, la gente comincia a grattare. Prima c'era un chiacchierio che sembrava la pigionaia. Quando voi parlate di Dio, la gente comincia ad andare al bagno, comincia a girare di qui di là, a grattarsi in testa, si mette a dormire, non vuol più sentirvi parlare. Non vuol più sentirvi. Perché? Perché Dio imbarazza. Perché non si può credere in Dio oggi. Oggi siamo nell'epoca della tecnica e della materia. Dio non c'è. Se c'è, c'è nei libri, ma non fa molto tanto male. Poverino, non fa mica niente. È innocuo. Si manifesta sotto questa veste. Da un lato c'è un diffuso religiosismo e dall'altro nei cuori non c'è alcuna fede nel Signore. Per contro, guardate l'inganno satanico, le chiese rigurgitano, le organizzazioni religiose sono immense, aumentano, prolificano. Vedete che del religiosismo ce n'è. Questo è riuscito a fare Satana. Molto religiosismo, ma la fede no. Prelati, teologi, che gli scappano nelle loro locuzioni, gli scappano delle frasi ateistiche. E perché? Perché devono soddisfare la cultura di questo mondo, perché devono tenere alto un prestigio di cultura di questo mondo alla quale hanno aderito. Perché? Perché non hanno la vita di Dio. Che il Signore ci parli, fratelli. Siamo agli ultimi tempi. Che il Signore ci fortifichi nella fede, che abbiamo il coraggio di renderci ridicoli in un tempo dove è pazzesco parlare di Dio e parlare di fede. Il conformismo è così una divinità che ha soppiantato il Signore, perché l'individuo si inchina a ciò che fanno tutti e così il bene è diventato male e il male è diventato bene in questo mondo. È stato fatto questo rovesciamento proprio. Ecco la disgrazia che crea l'orgoglio. Vogliono piacere agli uomini e non temono il Signore. Questo è il grande fatto. Ebbene, e purtroppo dobbiamo dire che anche fra i credenti e nelle chiese spesso sono diffuse queste due malattie, appunto, del conformismo e della... C'è molto religiosismo, ma non a questo conformismo non c'è molta consacrazione al Signore. Lo dico con un cuore dolente, perché è una certa critica ad uno stato, di fatto, ad una situazione ambientale abbastanza diffuso questo. E c'è anche del conformismo a ciò che fanno le altre chiese, piuttosto che essere fermi sulla parola del Signore. Una chiesa per motivi di debolezza comincia ad assumere degli atteggiamenti che non sono propriamente della scrittura. Altre chiese vedono questo passo verso il modernismo da questa chiesa precedente, guardano, non essendo approfonditi nella parola di Dio, l'hanno fatto loro, lo facciamo anche noi. E altri guardano ancora, l'hanno fatto quei due là, lo facciamo anche noi, e non si curano di sapere, ma questa novità che ha preso la Chiesa viene dal mondo o viene dalle scritture? Non si chiedono questo. E dove c'è questo dilagare, di questo allargamento, di questa volontà di emancipare, volontà di modernizzarsi, senza rendersi conto che molte volte vengono calpestate delle vie di Dio sacre e preziose secondo il suo insegnamento. Che il Signore ci parli al riguardo. Ebbene, terzo punto. Un altro ostacolo difficile da superare è l'idolatria. Tutti gli uomini credono e sperano in qualche cosa, ma quindi esercitano una certa fede, ma chi esercita fede senza conoscenza è un idolatra. Questo non lo sa l'uomo della strada, ma ce lo insegna la parola di Dio. Chi esercita fede senza conoscenza, perché chi non accetta il Dio della rivelazione confida in quello della sua immaginazione. Un Dio sempre è. Ma o il Dio della rivelazione che mi si rivela attraverso la Bibbia, o se non è quello, è il Dio della mia immaginazione. Cioè mi costruisco il Dio che mi va bene. Questo mi piace. E allora lo prende, perché ricordiamo che l'idolo è una creazione dell'uomo e qui fatto per soddisfare se stesso, l'uomo. Ma poi c'è un'altra forma di idolatria. Tutti hanno qualche cosa che costituisce la loro passione. I giovani hanno la passione per il football, per lo sport, per la politica, per la cultura, tante forme. Qualcosa che riempie la loro vita, riempie il loro cuore e che li soddisfa. Ebbene, possono essere dei divertimenti, il lavoro, la cultura, i sensi anche, o anche l'amore smisurato per un figlio. Può essere un idolo, un figlio. Un marito che ama più la moglie del Signore è un idolo. La moglie o il marito riceveramente è la stessa cosa. Ma un figlio, soprattutto i figli, io vedo spesso che i figli diventano gli idoli per dei genitori. E per questo, per i figli, peccano, vengono meno il comandamento del Signore perché poverino, poverino. E poi questo figlio sarà quello che tirerà le 100 coltellate a tempo debito. Oh, il timore di Dio. Il Signore ha detto, io voglio avere il primo posto nella tua vita. La moglie te l'ho data io, il marito te l'ho dato io, i figli te li ho dati io, ma tutto viene dopo di me. Noi abbiamo dato questo posto al Signore. Questo è quello che lui vuole nella vita di uno che dice, io appartengo al Signore. Qualsiasi cosa che ha il primo posto nel nostro cuore e che non è il Signore, quello è il nostro idolo, che siano citati. Così, davanti al Vangelo, che è una rivelazione di Dio, l'uomo, per orgoglio, non vuole essere, vuole assolutamente rinnegare il suo idolo, che gli dà tanta soddisfazione. E questo è un ostacolo, perché non dimentichiamo che il nostro tema centrale è le difficoltà ad accedere alla grazia. E abbiamo visto l'orgoglio, il conformismo, e così via, il religiosismo, e così via, l'idolo, abbiamo visto che l'idolo può avere facce diverse, che si diversificano da un uomo ad un altro, ma che il Signore ci dia di capire bene in che cosa può consistere questa deviazione nostra. Ebbene, ma l'artificio che fa più morti di tutti è quello della buona fede, così tanta ipocritamente invocata. Non avete mai sentito parlare della buona fede? Io sono in buona fede, è vero? Questo è un bell'articolo, questa è una bomba che quando esplode fa tanto danno. Che cos'è la buona fede? È uno stato di sincerità, di pura coscienza. Questa è la buona fede, una persona che è sincero, è in pura coscienza, una persona che non è doppio, cioè che non fa o non dice qualche cosa avendo un retromentale diverso. È limpido, è integro, è quello che è convinto di ciò che è. È in buona fede colui che l'errore che commette lo commette convinto di fare ciò che è giusto, cioè altrimenti non sarebbe più in buona fede. Sì, ho sbagliato, ma ero convinto di far giusto. Questa è l'attenuante che accorda anche il Signore. È certo allora che la buona fede di un individuo è la sola cosa positiva a cui il Signore guarda con favore. Non dico che può spendere la buona fede come salvezza. Non è che l'uomo in buona fede, se è perduto anche se è in buona fede. E questa è l'esigenza di Dio. Cioè, il Signore non accetta la buona fede in luogo della fede in Cristo. No, questo non succederà mai. Lo troviamo nella Bibbia, questo fatto. È una virtù positiva. E la buona fede che il Signore vede in un uomo fa sì che il Signore gli manderà un messaggero a dire, tu sei in buona fede, allora se sei in buona fede, quando udrai l'Evangelo ti convertirai. Se non ti convertirai, allora non era vero che eri in buona fede. Facevi l'errore e volevi anche farlo. Questo è la verità, questa è la verità. Dico questo perché quando una persona ode il Vangelo e invece di convertirsi dichiara che ciò che crede lo crede in buona fede, è certo che non c'è ipocrita più miserabile di questa persona. È capitato. Sanno perché male istruiti dalla religione sulla questione della buona fede. Parlate del Vangelo di una persona, gli spiegate bene il Vangelo, lo capisce. E vi dicono, sì sì, capisco che hai ragione, ma però vedi, io penso che, ecco, la religione dell'io penso è la più diffusa in tutto il mondo, che ognuno è Dio di se stesso, allora, ma io penso che sono in buona fede e se non te la racconto, sì, per portarti dritto all'inferno, perché pretende, guardate che la malvagità di questa persona, l'ipocrisia, la seduzione in cui è caduto questa persona che ti dice, pretende di sottrarsi al dovere di convertirsi perché è in buona fede. Ma pretendono proprio di imbrogliare anche il Signore. Gli uomini è possibile, ma imbrogliare il Signore sarà un po' difficile, io credo. Cosa dite voi? Infatti invoca in buona fede, quindi lasciami stare, io sono a posto così. No, se in buona fede lo eri ieri, posso anche capirlo, ma dal momento che io ti ho parlato, tu non sei più in buona fede, tu sei un bugiardo. Tu sei un bugiardo, da oggi sei un bugiardo, perché da oggi tu lo sai, ieri non lo sapevi, ma oggi lo sai. Mi fa piacere, fratelli, quando mi capita la testimonianza serrata, anche individuale, in cui non dietro un pulpito, ma tu per tu, io dico, sapete cosa dico a queste persone? Sai, io quando siamo incontrati avevo su una giacca che si chiamava responsabilità, me la sono tosta e adesso ce l'hai addosso tu, te la sei messa tu la mia giacca. Io avevo la responsabilità di te, te l'ho detto, adesso tu c'hai tu la giacca della responsabilità. È inutile che tu giri la buona fede non ce l'hai più. Adesso tu sei un ipocrita, perché sai che senza la conversione non c'è via di scampo dalla salvezza. Questo è il grande. Allora è stato detto che l'orgoglio è la causa prima, secondo poi abbiamo considerato altre cause e poi dopo aver esaminato quali sono gli ostacoli alla fede, consideriamo il modo in cui Gesù offre la grazia. Dobbiamo comprendere qui il duplice significato, Cristo ha un duplice significato, vedo che ho passato il tempo e non posso trattenervi oltre, vi chiedo ancora 2 o 3 minuti, che volevo parlare di Cristo, adesso non ho chiuso un appunto su Cristo, ma è lungo e allora lo sintetizzo a braccio. Il Signore Gesù ha un duplice significato, il primo è che Gesù è morto per lavare il peccato dell'uomo e a donare per grazia la vita eterna. Ma il problema, abbiamo visto che l'uomo per vie naturali non può accedere alla grazia, perché avendo una natura satanica, avendo un intelletto che è una pazzia, così non può capire. Però cosa ha fatto il Signore? Ha mandato Gesù, dopo essere morto, ha mandato il suo Spirito Santo. Che cosa fa? Serve lo Spirito Santo dentro dell'uomo che non può convertirsi da solo? Compie dentro dell'uomo l'azione che non può compiere la sua natura. Infatti nel capitolo 16 del Vangelo di Giovanni, adesso io vado a braccio perché non sto seguendo appunti, nel capitolo 16 è detto, vi cito 2 testi che voi conoscete bene a memoria, quando promette il Consolatore dice, e quando sarà venuto il Consolatore, dice, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. È vero che c'è questo testo? Hai capito? Va bene. Allora, ho detto poco fa che l'opera dello Spirito è un'opera universale. È vero che l'uomo della strada non può ricevere lo Spirito, e questo è scritto nel capitolo 14 di Giovanni, ma non lo può ricevere, ma questo non vuol dire che non può udirlo. Perché il Vangelo, Gesù dice, convincerà il mondo, tutto il mondo è convinto, fuori dal Vangelo, è convinto dallo Spirito, prima e di fuori dal Vangelo, di che cosa? Di peccato, di giustizia e di giudizio. Vuol dire, quando voi parlate con una persona, questa persona vi dice spudoratamente che lui non è un peccatore perché non ha mai ucciso, mai rubato, state certi che vi sta mentendo, e lo sa che sta mentendo, perché dentro di lui sa molto bene che ha avuto degli scrupoli di coscienza. Uno scrupolo di coscienza senza la Bibbia è la prova che tu hai peccato. Quindi chi ha compiuto questa persuasione? Lo Spirito. Lo Spirito Santo è nel mondo e opera su tutti gli uomini. Su tutti gli uomini opera lo Spirito Santo. Anche colui che non c'è. Poi comincia il mondo di peccato, quindi chi mi dice, io non accetto mai che una persona mi dica, io non sono un peccatore, perché lui lo sa bene che lo è. Sta mentendo. Secondo, di giustizia. Tutti sanno che esiste una giustizia nella quale un giorno si dovranno incontrare. E lo sanno, anche se dicono di no. Vuol dire che non c'è giudizio, ti dicono, ah, quando siamo morti non c'è più niente, sono bugiardi ancora, perché lo sanno che c'è una giustizia. È lo Spirito che gliel'ha detto. Non io, non il Vangelo, ma lo Spirito, fuori dalla Bibbia. E lo Spirito di peccato, giustizia e di giudizio. Quindi è un'opera universale. Allora, la duplice opera di Cristo è questa. La prima, che espia il peccato. La seconda, che persuade la gente anche senza il Vangelo, e questo è molto importante che noi ne teniamo conto quando evangelizziamo, da non farci intimidire chi dice bugiardamente, dice che non capisce, non conosce, non è vero, perché lui lo sa, lo Spirito gliel'ha detto, ma quindi questo è il primo aspetto. Ma c'è un secondo aspetto. Nel capitolo 8 di Giovanni, non ricordo bene il versetto, c'è un versetto, ed è uno solo in tutto il Vangelo, che dice se io non fossi venuto e non avessi parlato loro, non avrebbero alcun peccato. Ma poiché io sono venuto, il loro peccato rimane. Allora questo secondo aspetto è straordinario, sempre a condanna dell'uomo. Perché Gesù dice, perché è vero che Adamo ha trascinato tutta l'umanità nella colpa. Ma facciamo attenzione, nessuno andrà all'inferno per il peccato di Adamo. Avete capito? Nessuno va all'inferno per il peccato di Adamo. Perché Gesù ha detto, se io non fossi venuto, non avrebbero nessun peccato. Vuol dire Gesù qui, io non imputerò all'uomo il peccato di Adamo. Ma poiché io sono venuto e voi non avete creduto, il vostro peccato rimane. Allora qual è la colpa per cui l'uomo va certamente in perdizione? Perché ha udito il Vangelo e non si è convertito. La colpa è quella. Non dare la colpa ad Adamo, non ha nessuna colpa Adamo. Perché Gesù l'ha neutralizzata quella colpa morendo in croce. Poi viene a te e ti dice, che cosa mi fai di me? Mi accetti o mi rifiuti? Quindi guardate fratelli che è una pagina molto interessante questa del Vangelo, il capire questo duplice aspetto. E questo è di grande importanza. Voglio dirvi ora una parola di conclusione. Chiederei la lettura di Matteo capitolo 13, versetto 44. Poi concludiamo. Matteo 13, 44. È Gesù che parla.
Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto nel campo, che un uomo dopo averlo trovato nasconde, e per l'allegrezza che ne ha va e vende tutto quello che ha e compra quel campo.
Questa è una delle sette parabole del regno, ma mi colpisce questo una parabola contenuta in un solo versetto. Il regno dei cieli è simile a un tesoro. Il regno dei cieli cos'è? Fa riferimento al regno di Dio posto in antitesi ai regni di questa terra. Cerco di essere semplice e chiaro il più possibile. Allora, cos'è il regno dei cieli? Non scendiamo nei particolari di tipo profetico, se è il millennio, lasciamo stare. Il regno dei cieli vuol dire è la proprietà di Dio, il regno dove Dio regna con la perfezione e la giustizia, posto a confronto. Allora, il regno dei cieli è come un tesoro nascosto. Il regno dei cieli è un dell'uomo della strada che non capisce niente. Perché? Perché è un tesoro nascosto. La grazia, la salvezza, la vita di Dio è un tesoro nascosto. Nascosto nel campo, che un tale vede, capisce questo tesoro, va, vende tutto quello che ha e compra il campo. C'è un inno molto vecchio, impiegato molto male, che rinnega il contenuto, dice che il tesoro è Cristo. Non è vero, non è assolutamente vero teologicamente parlando. È diverso, il campo nella scrittura è sempre il mondo, il campo rappresenta sempre il mondo. Colui che vede il tesoro è Gesù, che ha visto fin dall'eternità passata la salvezza dei salvati. Quindi questo tesoro rappresenta tutto ciò che viene salvato dal sacrificio di Cristo. I mondi, il mondo, la creazione, tutto verrà salvato dal sacrificio. Questo è il tesoro. Che cosa consiste? Consiste in tutto ciò che sarà redento e salvato. Questo è il tesoro. Però è un tesoro perché un tesoro è l'insieme di pietre preziose. Quindi vediamo che è settorializzato, non è una cosa come la perla, per esempio, che è una cosa e rappresenta la Chiesa. Ma il tesoro è fatto di molti pezzi. E quindi ci sono molti aspetti della salvezza. Quindi il tesoro è tutto ciò che è salvato dall'universo della perdizione. Questo è il tesoro. Allora, questo costui che lo capisce, che la prova sto tesoro, è chiaro, è Cristo, fin dall'eternità passata sapeva che ci sarebbero stati salvati. Allora va, vende tutto quello che ha e compra non il tesoro, ma il campo tutto intero, cioè l'universo intero. Gesù muore per l'universo intero, compra tutto. Ma cosa vuol dire vende? Gesù era Dio il Figlio nell'eternità passata e quando si incarna in Gesù di Nazareth vuol dire che ha venduto, cioè si è spogliato della gloria, della maestà che aveva, si è vestito dell'umiliazione di un uomo qualunque, quindi vuol dire ha venduto tutto, ma morendo in croce ha comprato il campo, perché dentro